credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici del mondo, nei prossimi sabati di questo mese torneremo a riflettere insieme sulla misericordia di Dio e sul nostro essere misericordiosi verso il prossimo. A tutti, buon ascolto. Misericordia di Dio e amore fraterno. Dall'omonimo testo di Monsignor Riccardo Ferrari, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Prima parte. La misericordia di Dio. Prima di riflettere sulla misericordia di Dio, dobbiamo richiamare alla nostra mente alcune verità fondamentali.
La nostra vita, fin dalla sua origine, è frutto dell'amore di Dio. Infatti Dio ci ha creati per amore e non per interesse. Non aveva bisogno di noi, neppure per i nostri meriti, non ne avevamo. Anzi, Dio aveva la piena visione di tutti i nostri futuri demeriti. Per un amore di predilezione ci ha dato un corpo con un cumulo di meraviglie e l'anima, creata direttamente da Lui a sua immagine e somiglianza, spirituale, intelligente e immortale. Non solo ci ha creati per amore, ma ci ha anche redenti per amore. Dio ha manifestato il suo amore per noi, ha mandato nel mondo il suo Figlio per darci la vita. Gesù Cristo ci ha amati fino a dare la sua vita per noi, offrendola come un sacrificio che piace a Dio. Dio Spirito Santo ci ha santificati, ha messo il suo amore nei nostri cuori. Inoltre Dio ci conserva nell'esistenza per amore. Egli pensa a noi, ci mantiene in vita ogni giorno 24 ore su 24 e ci sostiene. Tutte queste verità ci devono convincere che siamo totalmente di Dio e perciò gli dobbiamo infinita riconoscenza e totale dipendenza.
La nostra vita deve esprimere amore a Dio nella sua esistenza terrena. Amare Dio per noi è un doveroso ricambio al suo amore. Ed è anche un suo esplicito comando. Infatti Gesù ha detto: «Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze». Con tutto il cuore.
Mettendo Dio prima di tutto, soprattutto e in tutto, elevando a Lui la nostra preghiera di adorazione e di ringraziamento, cercando di non disgustarlo mai, neanche con piccole disobbedienze.
Con tutta l'anima.
Sforzandoci di conoscere Dio nel modo migliore possibile, sia attraverso le meraviglie del creato, sia anche per mezzo di un'istruzione profonda che possiamo attingere fruttuosamente al Catechismo della Chiesa Cattolica, che il nostro Papa Giovanni Paolo II offre a tutti i fedeli che desiderano approfondire la conoscenza delle ricchezze inesauribili della salvezza.
Con tutte le forze.
Facendo la santa volontà di Dio generosamente e gioiosamente, nell'adempimento dei nostri doveri personali, vocazionali, familiari, professionali e sociali.
La nostra vita deve essere tutta orientata verso il paradiso, dove regna l'amore perfetto. Per raggiungerlo, dobbiamo finalizzare tutta la vita presente a Dio e per il Dio, sommo bene e nostra eterna felicità.
Dopo le riflessioni fatte, da cui risulta in forma chiara l'infinito amore di Dio per noi, dobbiamo concludere che la nostra vita dovrebbe essere non solo tutta orientata a Dio, ma un gioioso e incessante inno di lode a Lui, in unione al meraviglioso inno che tutte le creature, anche inanimate, innalzano continuamente al loro creatore.
purtroppo l'uomo capolavoro del creato, ha la triste possibilità di emettere una nota stridente, una stonatura esecranda contro il proprio Dio. Il peccato è una trasgressione all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la natura dell'uomo, attenta alla solidarietà umana, ed è il più grave male. La malizia del peccato, specialmente se mortale, è gravissima, è il massimo dei disordini, è una grave ribellione a Dio, è la più nera ingratitudine verso Dio benefattore, è disprezzo di Dio, bene infinito e nostra eterna felicità, è offesa fatta alla sua presenza, è uso disordinato dei suoi doni, è disprezzo dei beni eterni e sopravvalutazione delle cose mondane.
Le conseguenze del peccato mortale sono tremende. Fa perdere la vita divina dataci nel santo battesimo, mette il peccatore in uno stato di completa avversione a Dio nostro Padre, chiude il paradiso e spalanca le porte dell'inferno, fa perdere tutti i meriti acquistati e impedisce di acquistarne di nuovi, toglie la gioia del cuore e sprigiona il rimorso.
È necessaria per tutti la misericordia divina. Il desiderio di Dio è iscritto nel cuore dell'uomo perché l'uomo è stato creato da Dio e Dio continua ad attirare a sé l'uomo e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. L'uomo purtroppo attirato dalle cose mondane trasgredisce la volontà di Dio e lo offende più o meno gravemente commettendo il peccato. Tutti siamo convinti di essere peccatori, tanto è vero che quando partecipiamo alla Santa Messa diciamo assieme al celebrante: confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa.
Ma dalla divina rivelazione sappiamo anche che Dio è infinitamente buono e misericordioso. Infatti ha donato a noi il suo diletto figlio Gesù, che con la sua morte e risurrezione ci ha riconquistato l'amicizia con Dio, e la sera della sua risurrezione, per dare a noi, poveri peccatori, la possibilità di manifestarci e attuare la sua infinita misericordia, ha istituito il sacramento della riconciliazione, la confessione, dicendo ai suoi apostoli: «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Poi soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi non li perdonerete non saranno perdonati».
Di fronte a questo grande mezzo divino, talvolta capita che il demonio, il quale prima induce al peccato togliendo il timore con la prospettiva della speranza del perdono, dopo il peccato toglie la speranza nel perdono divino e induce alla disperazione. È necessario perciò aprire il cuore a grande fiducia, perché la misericordia di Dio è infinita.
La Bibbia contiene la parola di Dio e la storia di Dio nel suo rapporto con l'umanità.
Ecco i principali interventi misericordiosi di Dio a bene dell'umanità.
Dio, subito dopo il peccato originale, promette la redenzione dell'umanità mediante la riconciliazione con Dio.
Dio prende a cuore la sofferenza del suo popolo ebreo schiavo in Egitto, appare a Mosè e lo incarica di liberarlo.
Dio dona a Mosè 10 comandamenti per aiutare l'umanità a vivere le esigenze fondamentali di una condotta autenticamente umana e religiosa.
Dio manda i profeti che trasmettono agli ebrei la sua volontà e tengono viva l'attesa del Messia promesso.
Dio manifesta a più riprese la sua misericordia divina.
Infatti, nel Libro Santo è scritto:
«Io sono il Signore, il Dio misericordioso e clemente. Sono paziente, sempre ben disposto e fedele. Conservo la mia benevolenza verso gli uomini per migliaia di generazioni. Lo prometto solennemente. Io perdonerò le loro colpe e non mi ricorderò più dei loro peccati. Tornate al Signore vostro Dio. Egli è buono e misericordioso, è paziente e mantiene sempre le sue promesse. È pronto a perdonare piuttosto che a punire».
Il Signore è bontà e misericordia, è paziente e costante nell'amore. Come il cielo è alto sulla terra, grande è l'amore di Dio per chi gli è fedele. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, Dio allontana da noi le nostre colpe. Come è buono un padre con i figli, è tenero il Signore con i suoi fedeli. Egli sa come siamo fatti.
Signore, tu hai compassione di tutti, perché puoi tutto. Tu chiudi un occhio sulle colpe degli uomini, perché vuoi che cambino vita.
Tu, Signore, nostro Dio, sei un Dio fedele. Sei buono e paziente e governi l'universo con grande amore. Anche se siamo colpevoli, ci mettiamo nelle tue mani, perché sappiamo di appartenerti.
Dio manifesta la sua grande misericordia con Ninive. Dio, volendo realizzare la sua divina misericordia con gli abitanti di Ninive, si rivolse al profeta Giona perché andasse a predicare a loro di fare penitenza. Ma Giona non volle andare e fuggì su una nave. Gettato in mare, fu ingoiato da una balena che, dopo 3 giorni, lo proiettò all'asciutto. Subito dopo, Giona predicò ai Niniviti. Dio vide che i Niniviti rinunciavano al loro comportamento perverso, ritornò sulla sua decisione e non li punì come aveva minacciato.
Dio manifesta la sua grande misericordia con il re Davide. La Bibbia racconta che il re Davide, accecato dalla sensualità, da re giusto e fedele a Dio, si rivela all'improvviso capace di 2 peccati gravissimi. Dio manda a rimproverarlo il profeta Natan, che gli fa scoprire la gravità delle sue colpe. Davide ascolta la voce di Dio, che lo invita al pentimento, riconosce i propri peccati e chiede perdono a Dio cantando il salmo «Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam». «Pietà di me, o Dio, nel tuo grande amore, nella tua misericordia, cancella il mio errore».
Gesù Cristo, Messia promesso, è la misericordia di Dio Padre. Gesù vuole misericordia e non sacrifici, e afferma: «Le persone sane non hanno bisogno del medico. Io non sono venuto a chiamare quelli che si ritengono giusti, ma quelli che si sentono peccatori». E San Paolo insegna: «Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini arrivino alla salvezza». Nei libri del Nuovo Testamento si afferma:
«La misericordia di Dio resta sempre con quelli che lo servono».
Dio ha avuto misericordia dei nostri padri, è rimasto fedele alla sua alleanza.
Il nostro Dio è bontà e misericordia. Ci verrà incontro dall'alto come luce che sorge.
Gesù è stato un sommo sacerdote misericordioso, fedele ai suoi impegni verso Dio, e ha liberato il popolo dai peccati.
Se riconosciamo pubblicamente i nostri peccati, Dio li perdonerà, perché Egli mantiene la sua parola. Egli ci libererà da tutte le nostre colpe, perché è buono.
Se uno cade in peccato, possiamo contare su Gesù Cristo, il giusto. Egli è il nostro difensore accanto al Padre. Egli si è sacrificato per farci avere il perdono dei nostri peccati, e non soltanto dei nostri, ma di quelli del mondo intero.
Rimanete nell'amore di Dio, in attesa che Gesù Cristo, nostro Signore, manifesti la sua misericordia e vi dia la vita eterna.
Gesù manifesta la sua misericordia divina perdonando i peccatori.
Gesù, essendo la seconda persona della Santissima Trinità, è Dio come il Padre e lo Spirito Santo e perciò ha il potere di perdonare anche i peccati. Infatti Gesù stesso ha affermato: A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Il fatto seguente, ricordato dal Santo Vangelo, conferma questo potere di Gesù. Un giorno gli portarono un paralitico perché lo guarisse, e Gesù gli disse: «Coraggio, figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati». Poiché alcuni tra i presenti gli contestavano il potere di perdonare i peccati, Gesù disse loro: «È più facile dire «i tuoi peccati sono perdonati» o dire «alzati e cammina». Ebbene, io vi farò vedere che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati». Si voltò quindi verso il paralitico e gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e va a casa». L'uomo si alzò e andò a casa sua. Il potere di Gesù su un paralitico, collegato strettamente al potere di rimettere i peccati, è la dimostrazione più chiara che Gesù, essendo vero Dio, può perdonare anche i peccati.
Gesù, per far conoscere la misericordia divina, racconta delle parabole, come la parabola della pecora smarrita riportata dal Vangelo di Luca.
Allora Gesù raccontò questa parabola. Se uno di voi ha 100 pecore e ne perde una, che cosa fa? Lascia le altre 99 al sicuro per andare a cercare quella che si è smarrita, e la cerca finché non l'ha trovata. Quando la trova, se la mette sulle spalle, pieno di gioia, e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Fate festa con me, perché ho ritrovato la mia pecora, quella che si era smarrita». Così è anche per il regno di Dio. Vi assicuro che in cielo si fa più festa per un peccatore che si converte che non per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione.
E ancora, sempre dal Vangelo di Luca, la parabola della moneta ritrovata.
Dice Gesù: «Se una donna possiede 10 monete d'argento e ne perde una, che cosa fa? Accende la lucerna, spazza bene la casa e si mette a cercare accuratamente la sua moneta finché non la trova. Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine di casa e dice loro: «Fate festa con me, perché ho trovato la moneta d'argento che avevo perduta». Così vi dico, anche gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore che cambia vita».
Ed è sempre Luca che riporta la parabola del padre misericordioso che accoglie il figlio perduto.
Questo capolavoro vuole invitare tutti a scoprire nel Padre misericordioso l'amore e la bontà accogliente di Dio, a lasciarsi coinvolgere dalla dinamica di questo amore e a partecipare alla sua gioia. L'amore straordinario del Padre e del Figlio prodigo, che rappresenta l'amore infinito di Dio per i peccatori, non è soltanto una bella immagine religiosa, ma è anche una realtà presente e visibile nei gesti e nelle parole di Gesù. La gioia divina per il ritorno del peccatore è espressa chiaramente dalle parole del Padre misericordioso. «Dobbiamo festeggiare con un banchetto il suo ritorno, perché questo mio figlio era per me come morto e ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho ritrovato». E cominciarono a far festa.
Misericordia divina con i peccatori. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù ha atteso con pazienza la samaritana.
Gesù si sedette e attese seduto al pozzo di Sicar. Alla donna che venne ad attingere l'acqua e viveva una vita disordinata, fece scoprire il suo bisogno di essere salvata, e lei, convinta dalle parole di Gesù, si affrettò ad invitare anche i suoi compatrioti ad incontrarsi con lui. La misericordia divina si attuò in lei e in altre persone di buona volontà.
Dal Vangelo secondo Luca. Gesù ha cercato con premura Zaccheo.
La conversione di Zaccheo indica con chiarezza la misericordia di Dio che cerca il peccatore ovunque e in qualunque situazione si trovi. Infatti Gesù vede il ricco Zaccheo su un albero, lo fa scendere, si invita a casa sua e lo porta ad una conversione sincera, generosa e duratura. Gesù, al termine dell'incontro, afferma: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Il Figlio dell'uomo è venuto proprio a cercare e a salvare quelli che erano perduti».
Racconta ancora Luca nel suo Vangelo che Gesù ha accolto con gioia la peccatrice.
Racconta il Vangelo che mentre Gesù si trovava a pranzo presso un fariseo, una donna che aveva avuto dei precedenti disordinati, entrata in casa, compì verso Gesù gesti straordinari di accoglienza e di venerazione. Gesù le accorda il perdono perché ha saputo espiare i suoi peccati con l'amore riparatore. Infatti Gesù dice ai presenti: «I suoi peccati sono molti, ma le sono perdonati perché ha mostrato un amore riconoscente». Poi disse alla peccatrice: «Io ti perdono i tuoi peccati. La tua fede ti ha salvata. Vai in pace».
San Giovanni, nel suo Vangelo, dice che Gesù ha perdonato con gioia l'adultera.
Il Vangelo ricorda che un giorno presentarono a Gesù una donna sorpresa in adulterio e volevano che Gesù la condannasse alla lapidazione, come prescriveva la legge. Gesù, che non è un peccatore, ma è Dio, pronunciò il suo giudizio di perdono e di invito alla conversione. Infatti disse alla donna: «Nessuno ti ha condannata». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più».
Ed è ancora Luca che conferma che Gesù ha premiato con gioia il ladro pentito.
Gesù in croce non salva se stesso, ma i peccatori che si convertono e credono in lui. Dio è salvatore non perché tolga dalla croce Gesù e lo liberi, ma perché rimane fedele all'amore anche nelle situazioni più difficili. Il buon ladrone, prima di tutto, difende e riconosce l'innocenza di Gesù dicendo: «Lui non ha fatto nulla di male». E poi proclama la propria fiducia dicendogli: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». La risposta di Gesù è una assicurazione solenne: «Ti assicuro che oggi sarai con me in paradiso». Gesù muore tra due criminali e ne condivide il dolore. È con questo ultimo gesto di solidarietà che dà la salvezza a chi crede e si converte. Con questo atteggiamento, Gesù fa comprendere a tutti che non c'è situazione umana di miseria e di peccato che escluda dalla misericordia divina.
Anche la conversione di Margherita da Cortona è una stupenda manifestazione della misericordia di Dio.
Margherita, sul fiorire della sua giovinezza, fuggì dalla casa paterna e, lasciandosi trascinare dalla sensualità, visse 9 anni nel disordine morale. Un giorno, rincasando, trovò in casa il suo cane, che era solito seguire sempre il suo compagno di disonestà. Il cane mandava latrati di lamento e tirava la sua padrona per la veste, come per invitarla a seguirlo. Temendo qualche disgrazia, Margherita si lasciò condurre dall'intelligente animale. Arrivata in mezzo a un bosco, il cane, con i suoi occhi e con il movimento dei suoi piedi, fece comprendere dove si trovava il corpo del suo padrone. La ragazza riconobbe, anche se coperto di sangue, il volto del suo compagno di immoralità, il quale sembrava le dicesse: «È per causa tua che il mio corpo è cadavere e la mia anima è all'inferno». Margherita, presa da spavento, proruppe in singhiozzi. Si vide davanti le conseguenze della sua vita disordinata e, imitando il figliol prodigo, decise di cambiar vita e andò subito a gettarsi ai piedi di suo padre, il quale, indignato per la vita che aveva vissuto, la cacciò subito da casa. Respinta dal padre terreno, ricorse al padre celeste. Entrò in una chiesa, pregò e pianse davanti all'immagine di Gesù crocifisso. Ricevette l'assoluzione dei suoi peccati e iniziò una vita di preghiera e penitenza. E diventò Santa Margherita da Cortona. Come Dio è stato misericordioso con Margherita pentita, così sarà anche con noi un giorno, se ne avremo bisogno, e andremo a Lui pentiti e con uguale fiducia nella Sua bontà.
La lunga riflessione che abbiamo fatto sulla misericordia infinita di Dio ci ha convinti che Lui è sempre disposto a darci il suo perdono.
Noi, e solo noi, possiamo impedirgli di perdonarci per i seguenti motivi: o perché manchiamo di fiducia che Dio possa e voglia perdonarci, o perché non proviamo un vero dolore dell'animo per i peccati commessi, o perché non siamo decisi a evitare i peccati usando i mezzi necessari, o perché non abbiamo perdonato chi ci ha offeso. Chiediamo alla Madonna, Madre di misericordia e rifugio dei peccatori, di aiutarci a fare generosamente la volontà di Dio e ad avere sempre la più grande fiducia nella Divina Misericordia.
Misericordia di Dio e amore fraterno, dall'omonimo testo di Monsignor Riccardo Ferrari. Prima parte, la misericordia di Dio. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Raffaella Castelli, Gianni Bersanetti, Stefano Cuneo, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi, Lucio Saccone. Il canto della sigla Eterna è la sua misericordia è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Silvio Anelli e Vasco Filigini. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.